Un corso in miracoli, capitolo 10. Gli idoli della malattia. Introduzione. 1. Nulla al di là di te stesso può renderti pauroso o amorevole, poiché nulla è al di là di te stesso. Tempo ed eternità sono entrambi nella tua mente e saranno in conflitto fin tanto che non percepirai il tempo solo come un mezzo per riconquistare l'eternità. Non potrai far ciò fin tanto che crederai che qualsiasi cosa ti accada sia causata da fattori esterni a te stesso. Devi imparare che il tempo è unicamente a tua disposizione e che nulla al mondo può esimerti da questa responsabilità. Puoi violare le leggi di Dio nella tua immaginazione, ma non puoi sfuggire loro. Sono state stabilite per proteggerti e sono inviolate quanto la tua sicurezza. 2. Dio non ha creato nulla oltre a te, e nulla oltre a te esiste, poiché tu sei parte di Lui. Cos'altro può esistere eccetto Lui? Nulla può accadere oltre Lui, perché nulla eccetto Lui è reale. Le tue creazioni lo accrescono così come fai tu, ma non viene aggiunto nulla di diverso perché tutto è già stato. Cosa può turbarti se non l'effimero? E come può essere reale l'effimero se tu sei la sola creazione di Dio ed Egli ti ha creato eterno? La tua mente santa stabilisce tutto ciò che ti accade. Ogni risposta che dai a tutto ciò che percepisci è una tua decisione, poiché la tua mente ne determina la percezione. 3. Dio non cambia idea su di te, perché non dubita di se stesso, e ciò che egli conosce può essere conosciuto, poiché egli non lo conosce solo per se stesso. Egli ti ha creato per se stesso, ma ti ha dato il potere di creare da te, affinché tu fossi come lui. Ecco perché la tua mente è santa. È possibile che qualcosa superi l'amore di Dio? È quindi possibile che qualcosa superi la tua volontà? Nulla che si trovi al di là di essa può raggiungerti, perché essendo in Dio, tu abbracci tutto. Credi in ciò e comprenderai quanto dipenda da te. Quando qualcosa minaccia la pace della tua mente, domandati: Dio ha forse cambiato idea su di me? Quindi accetta la sua decisione, perché è davvero immutabile, e rifiutati di cambiare idea nei tuoi confronti. Dio non si pronuncerà mai contro di te, altrimenti si pronuncerebbe contro se stesso. Primo. A casa di in Dio. 1. Tu non conosci le tue creazioni semplicemente perché deciderai contro di esse fin tanto che la tua mente sarà divisa, ed è impossibile attaccare ciò che hai creato. Ma ricorda che ciò che è altrettanto ciò è altrettanto impossibile per Dio. La legge della creazione è che tu ami le tue creazioni come te stesso perché sono parte di te. Tutto ciò che è stato creato è perciò perfettamente al sicuro, perché le leggi di Dio lo proteggono con il suo amore. Qualsiasi parte della tua mente che non conosce ciò si è esclusa dalla conoscenza, poiché non ne ha soddisfatto le condizioni. Chi avrebbe potuto fare ciò se non tu? Riconosci questo con gioia, perché in questo riconoscimento sta la comprensione che il tuo esilio non viene da Dio, perciò non esiste. 2. Tu sei a casa in Dio, sognando di essere in esilio, ma perfettamente in grado di risvegliarti alla realtà. Vuoi veramente farlo? Riconosci per esperienza personale che finché dormi credi che ciò che vedi in sogno sia reale. Tuttavia, nel momento in cui ti svegli, comprendi che tutto ciò che sembrava accadere nel sogno non è accaduto affatto. Tu non lo trovi strano, anche se tutte le leggi a cui ti risvegli sono state violate mentre dormivi. Non è possibile che tu sia semplicemente passato da un sogno a un altro senza in realtà svegliarti? 3. Ti preoccuperesti di riconciliare quello che è successo in sogni in conflitto tra loro? O li lasceresti andare entrambi se scoprissi che la verità non è in accordo con nessuno dei due? Tu non ricordi di essere stato sveglio. Quando ascolti lo Spirito Santo puoi sentirti meglio, poiché amare in quel momento ti sembra possibile, ma ancora non ricordi che una volta era così. Ed è in questo ricordo che saprai che può nuovamente essere così. Ciò che è possibile non è stato ancora attuato. Tuttavia ciò che è stato una volta è così adesso, se è eterno. Quando ricorderai, saprai che ciò che ricordi è eterno e perciò è ora. 4. Ricorderai tutto nell'istante in cui lo desidererai interamente, perché se desiderare interamente è creare, avrei voluto eliminare la separazione restituendo la tua mente simultaneamente al tuo creatore e alle tue creazioni. Conoscendole, non avrai più desiderio di dormire, ma solo di svegliarti ed essere lieto. I sogni saranno impossibili, poiché vorrai solo la verità, ed essendo questa finalmente la tua volontà, sarà tua. Secondo, la decisione di dimenticare. 1. A meno che tu dapprima non conosca qualcosa, non puoi dissociartene. La conoscenza deve precedere la dissociazione, così che la dissociazione non è altro che una decisione di dimenticare. Ciò che è stato dimenticato sembra quindi far paura, ma solo perché la dissociazione è un attacco alla verità. Hai paura perché hai dimenticato e hai sostituito la tua conoscenza con una consapevolezza di sogni, poiché hai paura della tua dissociazione, non di quello da cui ti sei dissociato. Quando ciò da cui ti sei dissociato viene accettato, smette di far paura. 2. Tuttavia, rinunciare alla dissociazione della realtà comporta più di una semplice assenza di paura. In questa decisione si trovano la gioia, la pace e la gloria della creazione. Offri allo Spirito Santo soltanto la tua disponibilità a ricordare, perché egli serba per te la conoscenza di Dio e di te stesso, in attesa della tua accettazione. Rinuncia lietamente a tutto ciò che ostacola il tuo ricordare, poiché Dio è nella tua memoria. La sua voce ti dirà che sei parte di lui quando sarai disposto a ricordarlo e a conoscere nuovamente la tua realtà. Non permettere a nulla di questo mondo di ritardare il tuo ricordarti di lui, perché in questo ricordare è la conoscenza di te stesso. Ricordare è semplicemente ripristinare nella tua mente ciò che è già lì. Tu non fai quello che ricordi, semplicemente accetti di nuovo ciò che è già lì, ma che è stato rifiutato. La capacità di accettare la verità in questo mondo è la controparte percettiva del creare nel regno. Dio farà la sua parte se tu farai la tua, e il suo ritorno in cambio del tuo è lo scambio della percezione con la conoscenza. Oltre la sua volontà per te non c'è nulla, ma manifesta la tua volontà di ricordarlo e guarda, ti darà tutto se solo lo chiederai. 4. Quando attacchi, neghi te stesso. Ti stai insegnando in modo specifico che non sei ciò che sei. La tua negazione della realtà preclude l'accettazione del dono di Dio, poiché hai accettato qualcos'altro al suo posto. Se capisci che questo è sempre un attacco alla verità, e la verità è Dio, ti renderai conto del perché faccia sempre paura. Se riconoscerai inoltre che sei parte di Dio, capirai perché attacchi sempre te stesso per primo. 5. Ogni attacco è un attacco contro il proprio sé. Non può essere nient'altro. Provenendo dalla tua decisione di non essere ciò che sei, è un attacco contro la tua identificazione. L'attacco è così il modo in cui perdi la tua identificazione, perché quando attacchi devi aver dimenticato ciò che sei. E se la tua realtà è quella di Dio, quando attacchi non lo stai ricordando. Ciò non accade perché egli è scomparso, ma perché stai attivamente scegliendo di non ricordarlo. 6. Se ti rendessi conto di come ciò distrugge completamente la pace della tua mente, non potresti prendere una decisione così folle. La prendi soltanto perché credi ancora che possa farti ottenere qualcosa che vuoi. Ne consegue quindi che vuoi qualcosa di diverso dalla pace della tua mente, ma non hai riflettuto su cos'è. Tuttavia, il logico risultato della tua decisione è perfettamente chiaro se solo vuoi guardarlo. Decidendo contro la tua realtà, ti sei reso vigile contro Dio e il suo regno, ed è questa vigilanza che ti fa aver paura a ricordarlo. Terzo, il Dio della malattia. 1. Tu non hai attaccato Dio e lo ami veramente. Puoi forse cambiare la tua realtà? Nessuno può voler distruggere se stesso. Quando pensi che ti stai attaccando, è un segno sicuro che odi ciò che pensi di essere. E questo, e solo questo, può essere attaccato da te. Quello che pensi di essere può essere davvero odioso, e ciò che questa strana immagine ti fa fare può essere molto distruttivo. Tuttavia la distruzione non è più reale dell'immagine, sebbene coloro che fanno idoli li adorino. Gli idoli non sono nulla, ma i loro adoratori sono figli di Dio in condizione di malattia. Dio li vuole liberati dalla loro malattia e restituiti alla sua mente. Egli non limiterà il tuo potere di aiutarli, dal momento che te lo ha dato. Non averne paura perché è la tua salvezza. 2. Quale consolatore può esservi per i figli malati di Dio, se non il suo potere attraverso di te? Ricorda che non importa dove egli viene accettato nella figliolanza, egli è sempre accettato per tutti, e quando la tua mente lo riceve, il ricordo di lui si risveglia in tutta la figliolanza. Guarisci i tuoi fratelli semplicemente accettando Dio per loro. La vostra mente non è separata e Dio ha un solo canale per la guarigione, poiché ha un solo figlio. Il rimanente anello di comunicazione di Dio con tutti i suoi figli li unisce e unisce loro con lui. Essere consapevoli di ciò è guarirli, perché questa è la consapevolezza che nessuno è separato e quindi nessuno è malato. 3. Credere che un figlio di Dio possa essere malato e credere che una parte di Dio possa soffrire. L'amore non può soffrire perché non può attaccare. Il ricordo dell'amore perciò comporta l'invulnerabilità. Non stare dalla parte della malattia alla presenza di un figlio di Dio, anche se egli ci crede, perché la tua accettazione di Dio in lui riconosce l'amore di Dio che egli ha dimenticato. Il tuo riconoscimento di lui, quale parte di Dio, gli ricorda la verità circa se stesso che sta negando. Vorresti forse rafforzare la sua negazione di Dio e così perdere di vista te stesso? O vorresti forse ricordargli la sua interezza e ricordare il tuo creatore con lui? 4. Credere che un figlio di Dio sia malato è adorare il suo stesso idolo. Dio ha creato l'amore, non l'idolatria. Tutte le forme di idolatria sono caricature della creazione, insegnate da menti malate, troppo divise per sapere che la creazione condivide il potere e non lo usurpa mai. La malattia è idolatria, perché è credere che il potere possa esserti sottratto. Tuttavia ciò è impossibile perché tu sei parte di Dio, che è tutto il potere. Un Dio malato deve essere un idolo fatto immagine di ciò che colui che lo ha fatto pensa di essere. E questo è esattamente ciò che l'ego percepisce in un figlio di Dio, un Dio malato che si è creato da sé, autosufficiente, crudelissimo e vulnerabilissimo. È questo l'idolo che vuoi adorare? È per salvare questa immagine che vuoi essere vigile? Hai veramente paura di perdere ciò? 5. Guarda tranquillamente la conclusione logica del sistema di pensiero dell'ego e giudica se ciò che offre è veramente quello che vuoi, perché questo è quello che ti offre. Per ottenere ciò sei disposto ad attaccare la divinità dei tuoi fratelli, perdendo così di vista la tua, e sei disposto a mantenerla nascosta per proteggere un idolo che pensi ti salverà dai pericoli che rappresenta ma che non esistono. 6. Non vi sono idolatri nel regno. Ma c'è grande apprezzamento per tutto ciò che Dio ha creato, grazie alla tranquilla conoscenza che ciascuno è parte di Lui. Il figlio di Dio non conosce idoli, ma conosce sicuramente suo padre. La salute in questo mondo è la controparte del valore nel cielo. Non è col mio merito che contribuisco a te, ma con il mio amore, perché tu non ti dai valore. Quando non ti dai valore, ti ammali. Ma il valore che io ti do può guarirti perché il valore del Figlio di Dio è uno. Quando dissi ti do la mia pace, lo intendevo alla lettera. La pace proviene da Dio a te attraverso di me. È per te anche se puoi non chiederla. 7. Quando un fratello è malato, è perché non sta chiedendo la pace e perciò non sa di averla. L'accettazione della pace è la negazione dell'illusione. E la malattia è un'illusione. Tuttavia, ogni figlio di Dio ha il potere di negare le illusioni ovunque nel regno, semplicemente negandole completamente in se stesso. Io posso guarirti perché ti conosco. Conosco il valore che hai, ed è questo valore che ti rende sano, intero. Una mente intera non è idolatra e non conosce leggi in conflitto. Ti guarirò semplicemente perché ho soltanto un messaggio, ed è vero. La tua fede in esso ti renderà intero. Quando avrai fede in me. 8. Io non porto il messaggio di Dio con l'inganno, ed imparerai ciò quando imparerai che ricevi sempre tanto quanto accetti. Potresti accettare la pace adesso per tutti e offrire loro libertà perfetta da tutte le illusioni perché hai udito la sua voce. Ma non avere altri dei all'infuori di lui, o non udrai. Dio non è geloso degli dei che ti fai, ma tu lo sei. Li vorresti salvare e servire perché credi che siano loro ad averti fatto. Pensi che essi siano tuo padre perché stai proiettando su di loro il fatto spaventoso che li hai fatti per sostituire Dio. Tuttavia, quando sembrano parlarti, ricorda che nulla può sostituire Dio e qualsiasi sostituzione tu abbia tentato è nulla. 9. Molto semplicemente, dunque, puoi credere di aver paura della nullità. Ma in realtà non hai paura di nulla, e in quella consapevolezza sei guarito. Udrai il Dio che ascolti. Hai fatto tu il Dio della malattia, e facendolo ti sei messo in grado di ascoltarlo. Tuttavia non lo hai creato perché egli non è la volontà del Padre. Perciò non è eterno e verrà disfatto per te nell'istante in cui dimostrerai che sei disposto ad accettare solo ciò che è eterno. 10. Se Dio non ha che un figlio, non c'è che un Dio. Condividi la realtà con lui perché la realtà è indivisa. Accettare altri dei all'infuori di lui e porre altre immagini davanti a te stesso. Non comprendi quanto ascolti i tuoi dei e quanto sei vigile in loro favore. Tuttavia essi esistono soltanto perché li onori. Poni l'onore dove è dovuto e la pace sarà tua. È ciò che erediti dal tuo vero padre. Tu non puoi fare tuo padre, e il padre che hai fatto tu non ha fatto te. Non si deve alcun onore alle illusioni, perché onorarle è onorare il nulla. Tuttavia non si deve nemmeno loro la paura, perché il nulla non può fare paura. Hai scelto di aver paura dell'amore a causa della sua perfetta innocuità. E a causa di questa paura, sei stato disposto a rinunciare alla tua perfetta utilità e al tuo aiuto perfetto. 11. Solo all'altare di Dio troverai pace, e questo altare è in te perché Dio lo ha messo lì. La sua voce ti invita ancora a ritornare ed egli sarà udito quando non metterai altri dei davanti a lui. Puoi rinunciare al Dio della malattia per i tuoi fratelli, e in verità devi far così. Se vi rinunci per te stesso. Perché se vedi il Dio della malattia in un posto qualsiasi, lo hai accettato. E se lo accetti, ti inchinerai a lui e lo adorerai, perché è stato fatto come sostituto di Dio. È credere che tu possa scegliere quale Dio è reale. Sebbene sia chiaro che questo non ha nulla a che fare con la realtà, è ugualmente chiaro che ha tutto a che fare con la realtà, così come tu la percepisci. Quarto, la fine della malattia. 1. L'intero pensiero magico è un tentativo di riconciliare l'inconciliabile. Ogni religione è il riconoscimento che l'inconciliabile non può essere riconciliato. Malattia e perfezione sono inconciliabili. Se Dio ti ha creato perfetto, tu sei perfetto. Se credi di poter essere malato, hai posto altri dei prima di lui. Dio non è in guerra con il Dio della malattia che hai fatto tu, ma tu lo sei. È il simbolo della decisione contro Dio e ne hai paura perché non può essere riconciliato con la volontà di Dio. Se lo attacchi, lo renderai reale per te, ma se rifiuti di adorarlo in qualsiasi forma possa apparirti e in qualsiasi posto pensi di vederlo, scomparirà nel nulla dal quale è stato fatto. 2. La realtà può apparire solo in una mente serena. È sempre lì per essere accettata, ma la sua accettazione dipende da quanto sei disposto ad averla. Conoscere la realtà deve implicare che sei disposto a giudicare l'irrealtà per quello che è. Non vedere la nullità è semplicemente giudicarla correttamente, e a causa della tua capacità di valutarla veritieramente, lasciarla andare. La conoscenza non può apparire in una mente piena di illusioni, poiché verità e illusioni sono inconciliabili. La verità è completa e non può essere conosciuta solo da una parte della mente. 3. La figliolanza non può essere percepita come parzialmente malata, perché percepirla così vuol dire non percepirla affatto. Se la figliolanza è una in tutti gli aspetti. Ciò che è uno non può essere diviso. Se percepisci altri dei, la tua mente è divisa e non sarai in grado di limitare la divisione poiché è il segno che hai tolto parte della tua mente dalla volontà di Dio. Ciò significa che è senza controllo. Essere senza controllo è essere senza ragione e quindi la mente diventa di fatto irragionevole. Definendo la mente in maniera errata, la percepisci come se funzionasse in modo sbagliato. 4. Le leggi di Dio manterranno la tua mente in pace, perché la pace è la sua volontà e le sue leggi sono state fatte per mantenerla. Le sue sono le leggi della libertà, ma le tue sono le leggi della schiavitù. Poiché libertà e schiavitù sono inconciliabili, le loro leggi non possono essere comprese assieme. Le leggi di Dio lavorano solo per il tuo bene e non ci sono altre leggi accanto alle sue. Tutto il resto è semplicemente senza legge e perciò caotico. Tuttavia Dio stesso ha protetto con le sue leggi tutto ciò che ha creato. Tutto ciò che non sottostà ad esse non esiste. Leggi del caos è un termine senza significato. La creazione è perfettamente in accordo con la legge e ciò che è caotico è senza significato poiché è senza Dio. Hai dato la tua pace agli dèi che hai fatto tu, ma essi non sono lì a prenderla e tu non puoi darla loro. 5. Tu non sei libero di rinunciare alla libertà, ma soltanto di negarla. Tu non puoi fare quello che Dio non ha disposto, perché ciò che Egli non ha disposto non è accaduto. I tuoi dèi non portano il caos, tu li stai dotando di caos e lo stai accettando da loro. Tutto ciò non è mai stato. Nulla tranne le leggi di Dio è mai stato. Nulla eccetto la sua volontà sarà mai. Tu sei stato creato tramite le sue leggi e per mezzo della sua volontà. E il modo in cui sei stato creato ha stabilito che tu fossi un creatore. Quello che hai fatto è talmente indegno di te che non lo vorresti affatto se fossi disposto a vederlo così com'è. Non vedrai proprio nulla. E la tua visione guarderà automaticamente oltre ciò, verso quello che è in te e tutto intorno a te. La realtà non può irrompere attraverso le ostruzioni che tu interponi, ma ti avvilupperà completamente quando le lascerai andare. 6. Quando avrai fatto esperienza della protezione di Dio, fare idoli diventerà inconcepibile. Non ci sono strane immagini nella mente di Dio. E quello che non è nella sua mente non può essere nella tua, poiché tu sei una mente unita e quella mente appartiene a lui. È tua perché appartiene a lui, poiché per lui possesso è condivisione. E se è così per lui, lo è per te. Le sue definizioni sono le sue leggi, perché per mezzo di esse egli ha stabilito l'universo per quello che è. Nessun falso Dio che tu tenti di interporre tra te stesso e la tua realtà ha alcun effetto sulla verità. La pace è tua, perché ti ha creato Dio, e non ha creato nient'altro. 7. Il miracolo è l'atto di un figlio di Dio che ha messo da parte tutti i falsi dei e invita i suoi fratelli a fare altrettanto. È un atto di fede, poiché è il riconoscimento che suo fratello è in grado di farlo. È un invito allo Spirito Santo perché entri nella sua mente, un invito che viene rafforzato con l'unione, poiché colui che opera il miracolo ha udito la voce di Dio. E la rafforza in un fratello malato, indebolendo la sua credenza nella malattia che egli non condivide. Il potere di una mente unita può risplendere in un'altra, perché tutte le lampade di Dio sono state accese dalla stessa scintilla, è ovunque ed è eterna. 8. In molti rimane solo la scintilla, perché i grandi raggi sono oscurati. Tuttavia Dio ha mantenuto viva la scintilla affinché i raggi non possano mai essere dimenticati del tutto. Se solo vedrai la piccola scintilla, saprai della luce più grande, poiché i raggi sono lì, non visti. Percepire la scintilla guarirà, ma conoscere la luce creerà. Tuttavia, sulla via del ritorno, deve per prima essere riconosciuta la piccola luce, poiché la separazione è stata una discesa dalla grandezza alla piccolezza. Ma la scintilla è ancora pura come la grande luce, perché è il richiamo che rimane della creazione. Metti tutta la tua fede in essa e Dio stesso ti risponderà. Quinto, la negazione di Dio. 1. I rituali del Dio della malattia sono strani e molto esigenti. La gioia non viene mai permessa, poiché la depressione è il segno dell'alleanza con Lui. Depressione significa che hai abiurato Dio. Molti temono la bestemmia, ma non comprendono cosa significhi. Non capiscono che negare Dio è negare la loro identità, e in questo senso il prezzo del peccato è la morte. Il senso è assolutamente letterale. La negazione della vita percepisce il suo opposto, come tutte le forme di negazione sostituiscono ciò che è con ciò che non è. Nessuno può farlo in realtà. Ma è fuori discussione che tu possa pensare di poterlo fare e credere di riuscirci. 2. Non dimenticare comunque che negare Dio avrà inevitabilmente come risultato la proiezione e crederai che altri, non tu stesso, ti abbiano fatto questo. Devi ricevere il messaggio che dai, poiché è il messaggio che vuoi. Puoi credere che giudichi i tuoi fratelli tramite i messaggi che ti danno, ma tu li hai giudicati per mezzo dei messaggi che tu dai loro. Non attribuire la tua negazione della gioia a loro, o non potrai vedere in loro la scintilla che ti porterà gioia. È la negazione della scintilla che porta depressione, perché ogni qualvolta vedi i tuoi fratelli senza di essa, stai negando Dio. 3. La fedeltà alla negazione di Dio è la religione dell'ego. Il Dio della malattia ovviamente esige la negazione della salute, perché la salute è in opposizione diretta alla sua sopravvivenza. Ma considera cosa questo significa per te. A meno che tu non sia malato, non puoi mantenere gli dèi che hai fatto, perché solo nella malattia potresti volerli davvero. La bestemmia quindi è distruttiva nei confronti di se stessi, ma non nei confronti di Dio. Ciò significa che sei disposto a non conoscerti per essere malato. Questa è l'offerta che il tuo Dio esige, perché avendolo fatto con la tua follia, è un'idea folle. Ha molte forme, ma sebbene possa sembrare essere molte cose diverse, non è che un'idea, la negazione di Dio. 4. Malattia e morte sembrarono entrare nella mente del figlio di Dio contro la sua volontà. L'attacco contro Dio ha fatto pensare a suo figlio di essere senza padre e dalla sua depressione ha fatto il Dio della depressione. Questa è stata la sua alternativa alla gioia, poiché non ha voluto accettare il fatto che, sebbene fosse un creatore, era stato creato. Tuttavia il figlio è impotente senza il padre, che è il suo solo aiuto. 5. Ho detto in precedenza che da solo non puoi fare nulla, ma tu non hai creato te stesso. Se fosse così, quello che hai fatto sarebbe vero e non potresti mai trovare scampo. E grazie al fatto che non sei stato tu a fare te stesso, che non devi preoccuparti di nulla, i tuoi dèi non sono nulla perché tuo padre non li ha creati. Non puoi fare creatori che siano dissimili dal tuo creatore, più di quanto egli possa aver creato un figlio non simile a lui. Se la creazione è condivisione, non può creare ciò che è diverso da se stessa. Può condividere soltanto ciò che è. La depressione è isolamento, e così non avrebbe potuto essere stata creata. 6. Figlio di Dio, tu non hai peccato, ma ti sei completamente sbagliato. Tuttavia, ciò può essere corretto e Dio ti aiuterà, sapendo che non potresti peccare contro di lui. Lo hai negato perché lo amavi, sapendo che se lo avessi riconosciuto il tuo amore per lui, non avresti potuto negarlo. La tua negazione di lui significa perciò che lo ami e che sai che lui ti ama. Ricorda che devi avere già conosciuto ciò che neghi, e se accetti la negazione, puoi accettarne il disfacimento. 7. Tuo padre non ti ha rinnegato. Egli non si vendica, ma ti invita piuttosto a ritornare. Quando pensi che egli non abbia risposto al tuo richiamo, è perché tu non hai risposto al suo. Ti chiama da ogni parte della figliolanza grazie al suo amore per suo figlio. Se ascolti il suo messaggio, egli ti ha risposto e imparerai da lui se ascolti nel modo giusto. L'amore di Dio è in tutto ciò che egli ha creato, poiché suo figlio è ovunque. Guarda in pace i tuoi fratelli e Dio irromperà nel tuo cuore in gratitudine per il dono che gli hai fatto. 8. Non guardare il Dio della malattia per guarire, ma soltanto il Dio dell'amore, poiché la guarigione è il suo riconoscimento. Quando lo riconoscerai, saprai che egli non ha mai cessato di riconoscerti e che nel suo riconoscerti si trova il tuo essere. Tu non sei malato e non puoi morire, ma puoi confonderti con cose che lo fanno. Ricorda allora che fare ciò è bestemmia, perché ciò significa che stai guardando senza amore Dio e la sua creazione, dalla quale egli non può essere separato. 9. Solo ciò che è eterno può essere amato, poiché l'amore non muore. Ciò che è di Dio è suo per sempre, e tu sei di Dio. Egli può forse permettere a se stesso di soffrire? E offrirebbe forse a suo figlio qualcosa che per lui non sia accettabile? Se accetterai te stesso così come Dio ti ha creato, sarai incapace di soffrire. Tuttavia, per fare ciò, devi riconoscerlo come tuo creatore. E non perché altrimenti verrai punito, ma semplicemente perché il riconoscimento di tuo padre è il riconoscimento di te stesso così come sei. Tuo padre ti ha creato interamente senza peccato, interamente senza dolore e interamente privo di ogni tipo di sofferenza. Se lo neghi, porti peccato, dolore e sofferenza nella tua mente a causa del potere che egli le ha dato. La tua mente è in grado di creare mondi, ma può anche negare ciò che crea dal momento che è libera. 10. Tu non comprendi quanto hai negato te stesso e quanto Dio nel suo amore non vuole che sia così. Tuttavia egli non interferisce con te perché non conoscerebbe suo figlio se non fosse libero. Interferire con te vorrebbe dire attaccare se stesso e Dio non è folle. Tu sei folle quando lo neghi. Vorresti forse che lui condividesse la tua follia? Dio non cesserà mai di amare suo figlio e suo figlio non cesserà mai di amarlo. Questa è stata la condizione della creazione di suo figlio, stabilita per sempre nella mente di Dio. Conoscere ciò è sanità mentale, negarlo è follia. Dio si è dato a te nel crearti e i suoi doni sono eterni. Ti negheresti forse a lui? 11. Come risultato dei tuoi doni a lui, il regno verrà restituito a suo figlio. Suo figlio si è scostato dal suo dono, rifiutando di accettare quello che era stato creato per lui e ciò che aveva creato in nome del Padre. Il cielo aspetta il suo ritorno, perché è stato creato come dimora del Figlio di Dio. Non sei a casa da nessun'altra parte o in nessun'altra condizione. Non negarti la gioia che è stata creata per te, per la miserevolezza che hai fatto di te stesso. Dio ti ha dato il mezzo per disfare ciò che hai fatto. Ascolta e imparerai come ricordare ciò che sei. 12. Se Dio conosce i suoi figli come del tutto senza peccato, è blasfemo percepirli colpevoli. Se Dio conosce i suoi figli come interamente senza dolore, è blasfemo percepire sofferenza in qualsiasi luogo. Se Dio conosce i suoi figli come interamente gioiosi, è blasfemo sentirsi depressi. Tutte queste illusioni e le molte altre forme che la bestemmia può assumere sono modi di rifiutare di accettare la creazione così com'è. Se Dio ha creato suo figlio perfetto, ecco come devi imparare a vederlo per imparare la sua realtà. E in quanto parte della figliolanza, ecco come devi vederti per imparare la tua. 13. Non percepire nulla di ciò che Dio non ha creato, o lo negherai. La sua è la sola paternità ed è tua soltanto perché egli te l'ha data. I doni che fai a te stesso sono senza significato, ma i tuoi doni alle tue creazioni sono come i suoi, perché sono dati nel suo nome. Ecco perché le tue creazioni sono tanto reali quanto le sue. Tuttavia la vera paternità deve essere riconosciuta se si vuole conoscere il vero figlio. Tu credi che le cose malate che hai fatto tu siano le tue reali creazioni? Poiché credi che le immagini malate che percepisci siano i figli di Dio. Soltanto se accetti la paternità di Dio avrai qualsiasi cosa, poiché la sua paternità ti ha dato tutto. Ecco perché negare lui è negare te stesso. 14. L'arroganza è la negazione dell'amore, perché l'amore condivide e l'arroganza nega. Fin tanto che ti appariranno entrambe desiderabili, il concetto di scelta, che non è di Dio, resterà in te. Mentre questo non è vero nell'eternità, è vero nel tempo. Così che per tutta la durata del tempo nella tua mente ci saranno scelte. Il tempo stesso è una tua scelta. Se vuoi ricordare l'eternità, devi guardare solo ciò che è eterno. Se ti permetti di preoccuparti delle cose temporali, vivi nel tempo. Come sempre, la tua scelta è determinata da ciò a cui dai valore. Tempo ed eternità non possono essere entrambi reali, perché si contraddicono l'un l'altro. Se accetterai come reale solo ciò che è senza tempo, inizierai a capire l'eternità e a farla tua.